vicino al termine della vita lavorativa e anticipare al 2016 l'innalzamento della no tax area per i pensionati. Si pensa poi a far pagare il canone RAI in due rate nel 2016 e poi diluito nelle bollette della luce, come ben sapete, all'esenzione delle tasse sugli immobili dato in uso ai figli, ad allentare la stretta del turnover per i piccoli comuni. Questa la notizia di apertura dei fatti del giorno delle ore 15, così come riportata dall'agenzia ANSA. Ancora il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per Messina, sembra che stia arrivando l'esercito nella città siciliana. Il governo ha infatti dichiarato lo stato di emergenza per Messina, sono stati conferiti poteri straordinari alla Protezione Civile, stanziati fondi per i lavori necessari e messi a disposizione l'esercito e mezzi militari. Il genio dell'esercito dovrebbe essere coinvolto nella realizzazione di un nuovo bypass dell'acquedotto in aggiunta a quello che si è rotto oggi. Il premier Renzi parla dei progetti per la città, il ponte sullo stretto si farà, ma prima sistemiamo acqua, depuratori e bonifiche. Investiamo 2 miliardi in 5 anni in Sicilia per le strade e le ferrovie. E poi faremo anche il ponte. Queste le dichiarazioni del premier Matteo Renzi per quanto riguarda i lavori sulle infrastrutture, sull'ambiente e sul territorio siciliano, ma soprattutto italiano. Riprendiamo la diretta con i lavori del congresso assemblea, lavori pre-congressuali di certi diritti, contro il bullismo sessista, omofobo e transfobico nelle scuole.
No, non è così, perché su altri temi invece, come dire, sono stato chiamato sempre di più, ma che credo che sia molto importante, siano molto importanti le poche occasioni in cui ci si trova di fronte a un pubblico vario, come a me è successo recentemente appunto nell'unico seminario che ho fatto negli ultimi due anni, specificatamente diretto agli insegnanti per volontà di un'istituzione scolastica, perché anche questo magari c'hai occasioni di parlare degli insegnanti, ma magari all'interno di un'attività proposta da un'associazione, all'interno, no, io sto dicendo proprio chiamati dall'istituzione. E nel caso specifico io avevo anche in prima fila, peraltro, due sacerdoti in abito, che erano due insegnanti di religione, e che però di fronte a un seminario, credo, in cui di tutte le cose che ho detto ho cercato di distinguere e di spiegare anche la distinzione che esiste tra dato scientifico, teoria scientifica e opinione, e ho cercato ogni volta di dire se erano dati da dove li prendevo, se erano teorie scientifiche, quali erano le fonti, e quando erano mie opinioni sottolineavo che come opinione valeva la mia tanto quella di chiunque altro. Ecco, io credo che un pochino ci sia un bisogno forte anche da parte degli addetti ai lavori, che siano militanti o che siano invece più di ambito scientifico, a dover essere molto molto precisi. Dovrei essere molto molto precisi, perché lo so, dice, ma quell'altro non se ne preoccupano di essere precisi. Sì, lo so, ma il piano, se da una parte la strategia comunicativa deve essere diversa, perché non si può usare una strategia comunicativa di semplice confronto con chi ha lo scopo di manipolarti e confonderti, dall'altra parte però invece le occasioni in cui parli in pubblico devono essere connotate dal massimo rigore. L'ultima cosa, appunto, la volevo dire, cioè le ultime cose le volevo dire riguardo agli insegnanti. Le opinioni degli insegnanti sono varissime, è bene però sapere che c'è una convinzione di una, diciamo così, che le acquisizioni scientifiche, perché ora passare anche, io ho ricevuto un volantino che è arrivato fino alla cassetta della posta del dipartimento, un volantino in cui si parlava dell'OMS come un'organizzazione militante LGBT. Ora, io non lo sapevo, però evidentemente si è capito anche questo, no, perché è interessante, no, vedere anche che cosa viene scritto e il fatto che uno non si preoccupi mai di giustificare le proprie informazioni. Allora io vi volevo dire che più o meno siamo nell'ordine del 10% di insegnanti che su un questionario di 25 domande, in cui molte sono di opinione, e quindi ovviamente le opinioni sono tutte legittime, ci danno un'indicazione di atteggiamento, ma sono tutte legittime, ma c'erano anche delle domande scientifiche, le domande su cui esiste, ahimè, una risposta giusta e una risposta sbagliata. Cioè, se uno a me mi dice che gli elefanti si riproducono per gemmazione, io ancora c'ho da vederli, no? È una cosa, come dire, che fino a che non è stata dimostrata mi sembra un po' particolare, d'accordo? Bene, allora, quelli che sono a conoscenza, per esempio, dei quattro costrutti con i quali la maggior parte della letteratura scientifica mondiale, sì, c'è chi dice tre, c'è chi dice quattro, ma insomma sono quelli, i costrutti che definiscono l'identità sessuale. Questo lo conoscono il 10% degli insegnanti. Il 10%. Signori, ma questi lavorano con gli adolescenti. Gli adolescenti, l'identità sessuale è la parte più importante della loro vita. Che cosa stanno costruendo? Quella. Da che cosa sono spinti? Quali sono le pulsioni più forti? In qualsiasi direzione vadano. È da quello. Allora, se io non ho nemmeno gli strumenti, i codici per interpretare, per interpretare anche il ragazzino eterosessuale, sto dicendo soltanto, no? Chiaro che il tema del bullismo e di quello che succede in termini di suicidi è un tema gigantesco, ma perché? Perché quello che sta succedendo adesso non permette di dare del materiale per costruire l'identità. Gli altri ragazzini, gli ragazzini eterosessuali, trovano numerosi esempi nel curriculum scolastico di identità, di sesso biologico maschile, di sesso biologico femminile, con orientamento sessuale eterosessuale. E tu prendi pezzetti dalle varie storie, dai vari esempi e ti costruisci la tua identità. Ma se tu non hai mai a che fare con una idea, da dove la prendi? Da dove la prendi? Il problema in Italia di un ruolo di genere che storicamente, fino a 25 anni fa, è stato spesso preso a prestito dal sesso femminile, era proprio questo. Cioè, dove andava un ragazzino di 15 anni, 40 anni fa, a prendere un esempio di un prototipo di comportamento, di ruolo, se sentiva che il proprio orientamento sessuale era diverso? Insomma, pensiamo a un maschietto di 14 anni che ha un orientamento sessuale che è evidentemente differente da quello del padre. Se non ha nessun esempio e se non ne può parlare con nessuno, che cosa fa? Da dove lo prende il materiale? Sbagliando, dice, se non so come il babbo sarò come la mamma. Somiglierò più. Allora, attenzione, il ruolo di genere quindi vale anche in questo senso, è culturale anche in questo senso. E come mai invece, quindi, abbiamo avuto storicamente una quantità notevolissima, soprattutto di omosessuali maschi, che ha avuto ruoli di genere, diciamo così, presi un pochino in prestito, almeno per una parte, dal sesso femminile. Come mai in California invece l'opposto? Come fa in California c'è l'ipervirilizzazione dell'omosessuale maschio sopra? Perché sono modelli culturali. Questo dovrebbe far capire. Questo bisognerebbe far vedere delle foto storiche per far vedere come sempre l'orientamento omosessuale negli stessi anni in California e in Italia si è sviluppato con ruoli di genere opposti. Questo ti fa capire che il ruolo di genere è culturale. Ok? E attenzione a avere degli esempi sempre pronti. Cioè, vuol dire che bisogna conoscerle le cose. Se è spaventoso leggere a dei bambini la storia di un uomo straordinariamente forte che è uomo, maschio, non mette in dubbio in nessun modo la propria identità, eccetera, eccetera, ma che solamente gli piace fa l'uncinetto, Ettore l'uomo straordinariamente forte, e non è pericoloso invece leggere la storia di una tizietta alta così che si veste sempre di rosso, a cui la mamma dice di andare a trovare la nonna, lei va a trovare la nonna e viene sbranata da un lupo immediatamente dopo che ha sbranato la nonna, per il solo fatto di aver disobbedito alla mamma, che peraltro gli dice di non passare per il bosco quando la nonna sta al di là del bosco, quindi non si capisce come fa sta pora figliola, no? Giro lungo, ma il giro lungo che cosa dice quella storia? Quella storia dice che, nella versione dei Grimm, dice che le bimbe non capiscono niente, le femmine non capiscono niente, che arriva un uomo, gli ultimi 5 secondi, distingue addirittura il rumore del russare, dice, conosco il rumore del russare di tutta la contea, questo non è il russare della nonna, va lì, apre la pancia, salva, in 5 secondi rimette a posto tutto. Questa che storia è? È la pedagogia del terrore? Se non obbedisci alla mamma ti uccide il lupo, ti mangia il lupo. Ok, andiamo a vedere che storia era? Che storia? Perché il cappuccetto rosso c'ha la mantellina rossa? Chi la portava la mantellina rossa? Le prostitute. Che storia era? È una storia di stupro, cappuccetto rosso. Il lupo era un uomo. Basta andare a vedere quella di Perrol. Non c'è mica bisogno di studiare fino agli studiosi del folklore. Studiassero un pochino. Pollicino, Hansel e Gretel. Sono storie terribili. Sono storie di un babbo che ti accompagna in mezzo al bosco e che dice: preferisco che tu stanotte sia sbranato dai lupi piuttosto che vederti morire piano piano, siccome ci abbiamo. Certo, quale genitore non accompagnerebbe il figlio? Stavo pensando, stasera quasi quasi accompagno mio figlio in mezzo al bosco e lo lascio lì. E queste non sono traumatiche? Cioè è traumatico un tizio con due muscoli così, che fa anche l'uncinetto, tra l'altro vergognandosi un po' perché lo sa che lo piglieranno in giro? Ma non è traumatico dire a un bambino: guarda, ci sono genitori che pigliano figlioli e li abbandonano. Cioè, decidiamo cos'è traumatico, no? Perché se no, veramente, cioè, siccome, ripeto, il termine della discussione, del confronto reale non c'è, allora occorre che ci sia una parte, se c'è un'altra parte della società che non ha voglia davvero di confrontarsi, occorre che ci sia una parte invece che studi, che si confronti, perché gli elementi scientifici, tecnici, antropologici, di studio del folklore, di studio delle culture, psicologici, pedagogici, per dire che tutto quello che si sta dicendo in questi mesi non solo è completamente falso, ma se preso con il giusto approccio fa anche parecchio ridere. Fa anche parecchio ridere. Perché non fa ridere? Non fa ridere perché purtroppo le conseguenze le subiscono i bambini e i ragazzini. E io lo vorrei ricordare, i numeri dei suicidi per omofobia nella scuola secondaria di secondo grado in Italia sono sottostimati. Sono sottostimati perché vengono travestiti. Io ho assistito direttamente da quando sono a Perugia a come si fa. I genitori sono i primi. I genitori molto spesso sono i primi che dopo il suicidio del figlio cominciano a mascherare il motivo per cui il suicidio è avvenuto. Quindi stiamo attenti, perché quello che sta succedendo non si traduce soltanto nell'affossamento gravissimo di alcune norme, ma si traduce in morte di ragazzini. Cioè, quello che voglio dire è che io non imputo soltanto una battaglia culturale di retroguardia a questi movimenti, io gli imputo delle morti. C'hanno le mani sporche di sangue e sta roba va detta, perché questo è, perché i ragazzini che si suicidano si possono evitare. Come? Attraverso dei percorsi sulla differenza nelle scuole e dandogli del materiale per costruirsi l'identità. Io ci ho parlato con un po' di amici dei ragazzini che si sono suicidati a Perugia. Non è una roba che si lava via così, Non è il ritardo, gravissimo, ma il ritardo fosse anche di 6 mesi o fosse anche di 1 anno, ci dovessimo tornare sopra l'anno prossimo sulla legge o quando una volta statisticamente ci toccherà anche a noi in governo intelligente prima o poi, no? Come dire, per la legge dei grandi numeri. Sono cose molto gravi, sono arretramenti, no, rispetto a avanzamenti che saranno fatti faticosamente, però le vite dei bambini e le vite dei ragazzini sono una roba con cui non si scherza, e i dati che ci dicono della preparazione e della posizione degli insegnanti per cui, come dire, ce n'è ancora una metà che parlano di malattia psicologica, che parlano di atteggiamenti determinati da insicurezza e confusione rispetto all'omosessualità, o addirittura che derivano da mancanza di affetto in famiglia, poca virilità o poca femminilità o influenza dell'ambiente. È chiaro che anche se ce n'è una componente invece che è preparata, che sa di che cosa si parla e che ha posizioni assolutamente, rubricabili nel 2015, io credo, anche l'omosessualità è peccato, che, come dire, in una scuola pubblica il termine non dovrebbe nemmeno esistere, credo. Ecco, io credo che il percorso da fare sia molto ampio, ma credo che il dominio dell'istruzione, il dominio educativo, sia uno di quelli a cui porre maggiore attenzione, per due motivi. Uno, quello che ho detto, perché le conseguenze sui bambini e sui ragazzi sono le più pesanti e sono quelle ovviamente che ci dicono moltissimo rispetto agli anni a venire, no? Rispetto al futuro. La seconda è che appunto c'è un potenziale, diciamo così, di cambiamento, e il potenziale di cambiamento ha a che fare soprattutto con i ragazzi. Io credo che il lusso che non possiamo permetterci è quello di educare le prossime generazioni alla diffidenza, al sospetto dell'altro, al timore e all'identificare un nemico che sappiamo che fa molto comodo sempre in ogni periodo di crisi economica. È molto più semplice trovare qualcuno come da additare come nemico piuttosto che affrontare e risolvere i problemi. Grazie.
Allora, io ti ringrazio per l'intervento che hai svolto. Sono le 16:42, qui ci sbattono fuori dalla sala alle 18, quindi non abbiamo tantissimo tempo, se vogliamo anche fare qualche domandina, perché so già che c'è qualche domandina.
16:43 minuti su Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori dell'Associazione Radicale,
l'ultimo che è intervenuto,
certi
perché
si stanno tenendo ad Arezzo, nella sala dei grandi, palazzo della provincia, in dare sostanza della libertà. Associazione Radicale Certi Diritti, questa è la conferenza precongressuale. Il titolo è La lotta al bullismo nelle scuole, contro il bullismo sessista, omofobo e transfobico.
C'è una situazione che non si conosce.
Questi lavori precongressuali si stanno volgendo al termine, la voce che state ascoltando è quella di Enzo Cucco.
Sono davvero preoccupanti per quello che significano e per quello che è. Quindi grazie per la sua testimonianza, per le cose che ha detto, perché vanno in questa direzione. Non vediamo soltanto noi le cose, ma sono corroborate da tanti e tanti fatti. Se siete d'accordo, io darei la parola ancora ad Alice, se ha voglia, così vieni a parlare, e poi dopo chiudiamo con loro due, e magari anche con Yuri, se voleva dire qualche cosa, e poi lasciamo un po' di spazio a... Benissimo, siete d'accordo. Vieni Alice, vieni al posto mio, perché così ti do il posto qua vicino ai microfoni della postazione giusta. Io mi assento perché vado in bagno e poi dopo arrivo subito. Scusi. Vai.
Questo. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io mi chiamo Alice Trise, sono un'insegnante di scuola secondaria e lavoro in progetti di formazione contro le discriminazioni dal 2007, tra l'altro iniziando proprio dalla città di Arezzo, e proseguendo poi a Firenze e Prato. Prima notizia, nelle scuole italiane si parla tantissimo di omosessualità. Perché se girate nei corridoi durante la ricreazione, se siete sull'autobus quando gli studenti vanno a scuola o tornano, dire buco, gay, frocio è un continuo. Quindi si parla tantissimo. Ovviamente se ne parla come offesa, e non come offesa alle persone, verso le persone omosessuali, ma come offesa generica. Per qualsiasi cosa, addirittura ho sentito dire «Oh, questo cellulare è gay», perché non funzionava. Ok, quindi già l'associazione gay uguale qualcosa che non funziona, qualcosa di cattivo, di brutto, di negativo, ma soprattutto che non funziona. E, secondariamente, è un'offesa specifica rivolta alle persone che trasgrediscono le norme di genere, soprattutto verso i ragazzi maschi. Quindi il ragazzo che è un po' più timido, che esprime qualche perplessità, qualche paura a fare delle azioni, allora è gay, per non dire termini peggiori. Solitamente non viene usata, almeno per la mia esperienza, ma sicuramente ci sono delle occasioni, verso i ragazzi che sono davvero gay, dichiaratamente gay. Perché quei ragazzi spesso, col loro coming out, col loro affermarsi pubblicamente in modo, diciamo, rivendicando la propria identità, invece vengono protetti dal contesto. Ovviamente saranno innumerevoli le occasioni che non sono così, ma nella mia esperienza prevalentemente il coming out di un ragazzo, soprattutto nelle scuole secondarie, di secondo grado, quindi quelle di primo grado già è diverso, ma quelle secondarie di secondo grado di solito c'è abbastanza un'accoglienza da parte dei compagni. Il problema è che pochissimi ragazzi fanno coming out, perché ascoltando i compagni che usano i termini relativi all'omosessualità come offesa hanno paura delle loro reazioni, spesso sbagliando, ma comprensibilmente hanno paura. Seconda cosa, hanno paura che la notizia arrivi ai genitori, perché lì sì, nelle famiglie sì, che davvero i ragazzi, la maggior parte dei ragazzi, non trovano la minima comprensione e accoglienza, almeno per i primi tempi. Poi alcune famiglie fanno un percorso e alla fine si mettono in pace e riescono comunque sia ad accettare l'omosessualità del figlio e della figlia, ma spesso il primo impatto è sicuramente negativo. È negativo dovuto all'impreparazione, quindi non è la colpa del singolo genitore, ma è la società e il contesto culturale che non prepara i genitori alla possibilità di avere un figlio o una figlia gay, lesbica, trans, intersex o quant'altro, bisessuale. Quindi c'è un'impreparazione dalla base, no? Andrebbe detto nei corsi preparto che il figlio che stanno per partorire, la figlia che stanno per partorire, potrebbe intanto non essere un maschio o una femmina, ma potrebbe essere intersex. Secondariamente potrebbe sviluppare un'identità di genere che non è quella coerente col sesso biologico. Terzo, potrebbero manifestare un orientamento sessuale che non è quello eterosessuale. Gli va detto ai genitori. E gli va detto, almeno insomma, se non nei corsi preparto, a un certo punto. E per fare questo ci vogliono dei corsi di formazione e di educazione a libera frequenza nelle scuole, ad esempio. E ovviamente gli insegnanti devono essere preparati e, come già si diceva, gli insegnanti non sono preparati. Cosa c'è invece di positivo? Cosa sta succedendo negli ultimi anni di positivo per quanto riguarda sempre studentesse e studenti? La televisione e internet, che magari abbiamo tanto criminalizzato, ma sta facendo qualcosa di buono, ovvero serie televisive, programmi di approfondimento, documentari che parlano di altre identità che non siano quelle cisgender eterosessuali. Quindi se ne parla. E quindi i ragazzi qualche parola orecchiano. Quando io faccio interventi nelle scuole spesso mi dicono già dei termini, no? Che sono magari transgender, no? È un termine che lo stesso movimento italiano usa da pochissimo. Ecco, i ragazzi la sanno benissimo. È già intersex, me l'hanno detta. Asessuale, me l'hanno detta. Quindi sono parole che loro conoscono perché guardano la televisione o perché navigano su internet. Ma sono parole che loro pensano di poter utilizzare, diciamo, pensano di non poter utilizzare, ecco, di non poter utilizzare in famiglia perché non c'è un'accoglienza culturale, pensano di non poter utilizzare a scuola con gli insegnanti perché gli insegnanti non sono preparati, non è da loro che arrivano queste informazioni, no? Derivano dalla televisione, quindi ne parlano a volte tra coetanei. E quindi talvolta per questo c'è un lavoro positivo di accoglienza di identità diverse da quella culturalmente attesa, perché comunque sia un po' di formazione c'è. Un po' di formazione c'è, ma non è la scuola che invece dovrebbe essere il luogo, uno dei luoghi più importanti di formazione, non è la scuola a parlarne. E quindi, per fortuna, ci sono molte persone che lavorano nella scuola, prima di tutto insegnanti, dirigenti scolastici, che richiedono corsi di formazione su queste tematiche. Io ogni anno incontro una quindicina di scuole, quindi comunque sia la richiesta c'è. Forse, ora l'ultimo anno sono stata un po', per motivi miei, sono stata un pochino più assente su questo ambito, quindi può essere che effettivamente quello che ci stava dicendo sulla diminuzione di richieste in quest'ultimo anno, sì, è probabile, perché effettivamente uno degli ultimi progetti che ho seguito e che ho dichiarato pubblicamente di star facendo è stato ostacolato. Vi spiego meglio. Solitamente le scuole richiedono interventi e questi interventi vengono fatti ovviamente con la consapevolezza del consiglio d'istituto, del collegio docenti, dei consigli di classe, ma non ci sono articoli sui giornali, ecco, né pubblicità su internet. Per invece un corso che ho organizzato per il personale insegnante, ho pensato di divulgarlo su internet per permettere a insegnanti anche di altre scuole di partecipare all'evento formativo. Era un corso appunto rivolto agli insegnanti, gratuito, a libera frequenza, finanziato dal progetto della Regione Toscana contro le discriminazioni. Cos'è successo? Che pubblicizzandolo su internet è arrivato nelle mani di uno di questi gruppi, specifico caso Manif Purtus, uno di questi gruppi che contestano qualsiasi informazione sulle tematiche di genere, ovviamente. Esattamente. Allora, Che cosa è successo? Che questa associazione è senza contattare la scuola, senza contattare l'assessorato che aveva promosso il progetto, senza contattare l'associazione che stava svolgendo il progetto, è uscita con comunicati stampa sui giornali. Quindi diciamo una contestazione che non è stata reale a chi stava promuovendo, pagando, eseguendo il progetto, ma una contestazione semplicemente di pubblicità, diciamo, sui giornali. Per loro certamente. Titoli sui giornali, giù delle mani dall'identità sessuale dei nostri figli. Ora, il progetto era di educazione per gli insegnanti, quindi i figli nello specifico non venivano nemmeno, non ci si interagiva neanche, e inoltre con richiesta di pubblicazione dei nomi dei docenti che partecipavano al corso. Ok, richiesta ovviamente che nessuno, insomma, cui nessuno ha obbedito, no? Ma è surreale anche che venga fatta una richiesta di questo tipo. Quindi lista di proscrizione proprio. Ok.
Ci mancava la macchia sui vestiti.
Nicolino.
no, diciamo chiaramente.
Beh, l'abbiamo già detto. Okay.
Ben arrivato. Allora, la notizia, l'informazione a questa associazione l'aveva data una docente di questo istituto, che quindi aveva, diciamo, divulgato, aveva segnalato a quest'altra associazione questo intervento. Questa insegnante è venuta al primo incontro di questo corso, ha ascoltato e ha dovuto ammettere che non c'era niente di scandaloso in quello che stavamo dicendo. Quindi, diciamo, anche tutta questo polverone che è stato sollevato, no, per poi...
Nicolino!
Quindi, niente, non mi faccio... ok, allora, detto questo, quindi in questo caso è una richiesta dei docenti che volevano essere formati. In altre situazioni le richieste provengono dagli studenti, cioè gli studenti vogliono sapere, perché di questi temi ne orecchiano e vogliono avere dei dati concreti, vogliono sapere, vogliono conoscere anche delle esperienze concrete. I ragazzi vogliono conoscere dei ragazzi e delle ragazze gay e lesbiche dichiarati, vogliono conoscere famiglie omogenitoriali, vogliono conoscere persone transessuali, persone intersessuali, vogliono vederli, vogliono capire, e quindi richiedono nei contesti in cui gli studenti possono chiedere incontri, quindi assemblea di istituto, ad esempio. È successo di nuovo qui un altro caso in cui c'è stata una contestazione. Studentessa di liceo classico che mi chiede di organizzare una conferenza sulla transessualità. Ok, mi metto a organizzarla, propongo tutti i nomi, con relativo curriculum, con relative motivazioni, preparo il progetto e lei lo presenta, lei insieme agli altri rappresentanti della scuola, lo presenta come una delle attività da fare durante l'autogestione. Autogestione è il momento in cui gli studenti decidono di cosa parlare. Questo progetto non è passato. Per l'opposizione di un insegnante, che nel caso era di religione cattolica, il progetto è stato dichiarato che di questi temi, cioè della transessualità, bisogna parlarne in famiglia. Ora, con quali strumenti culturali una famiglia media può parlare di transessualità? È una bella domanda. E quindi niente, di questo progetto non se ne è fatto niente. Quindi una scuola in cui invece non è andata a buon fine. Durante insomma, i progetti in generale che svolgo ci sono gli incontri con gli studenti, ma ci sono anche gli incontri con i genitori, oltre che quelli con gli insegnanti. Quelli con gli insegnanti sono anche perché, non solo per ovviamente per metterli al corrente di tutto quello che facciamo nelle classi, ma loro sono presenti durante l'intervento, quindi comunque sono lì a vedere quello che facciamo, ma anche per dargli degli strumenti minimi per poter rispondere dopo l'intervento alle domande degli studenti, perché spesso non tutte le domande emergono durante la realizzazione e lo svolgimento del progetto, no? E quindi giustamente gli insegnanti mi dicono sì, ma poi dopo un mese mi è arrivato un ragazzo che mi ha detto, no? Ma chi mi ha fatto una domanda sull'intersessualità, non sapevo neanche che cosa fosse, perché io in quell'ora lì quando ne ho parlato non c'ero, e quindi giustamente chiedono di essere formati anche loro. Gli incontri con i genitori, nella mia esperienza, sono andati semideserti. perché i genitori lavorano, perché hanno 3.000 cose da fare, quindi è difficile far venire i genitori in orario, insomma, pomeridiano o serale a un incontro, quindi comprensione assoluta per questa cosa. Però mi fa pensare, perché tutte queste sollevazioni di genitori preoccupati, poi quando facciamo gli incontri non vengono, quindi boh. Probabilmente non sono gli stessi, però. Ok, volevo però, diciamo, un pochino ce l'hanno di ragione questi contestatori, mi spiego. Accusano che vogliamo farli diventare gay. Beh, effettivamente se dopo un nostro intervento un ragazzino gay riesce a manifestarsi in classe, in famiglia, come gay, effettivamente sono gay in più nella conta, no? Ma non sono gay in più che sono diventati gay, sono gay che finalmente si dichiarano tali. Quindi, se uno sta a guardare solamente l'esito, diciamo, a lungo termine, ora non ho i dati, cioè non ho neanche fatto una ricerca, ma probabilmente l'esito a lungo termine di progetti di questo tipo di educazione è che ci sono più persone che si dichiarano gay, lesbiche, bisessuali, eccetera, eccetera. Ma perché? Ma semplicemente perché emergono, quindi vanno dal sommerso, dalla vergogna, dal nascondimento, all'emersione, al coming out, alla dichiarazione. Altro esito possibile, la distruzione delle famiglie. La gente non si sposa più in modo eterosessuale, no? Mi fa sorridere, ma forse è vero, forse i gay smettono di sposarsi con le donne e le lesbiche smettono di sposarsi con gli uomini. Cosa che tradizionalmente è avvenuta, no? Qualcuno dice, parla di matrimonio gay, io dico sempre il matrimonio gay c'è sempre stato.
Brava!
Non solo tra un gay e una lesbica, ma anche tra un gay e una etero, una lesbica e un etero, no? Ma semplicemente la gente inizierà forse a sposarsi con chi vuole e non con chi la famiglia vuole. Anche perché il matrimonio storicamente non è proprio qualcosa che riguarda l'amore, la passione, no? Riguarda accordi economici, familiari, di gestione, no? Quindi, ecco, se noi invece diamo un nuovo significato alla parola matrimonio e quindi lo facciamo diventare qualcosa che riguarda l'amore, la scelta, allora l'inclusione, l'accesso delle persone, tra coppie di persone dello stesso sesso al matrimonio è qualcosa di scontato. Quindi è un cambiamento del significato della parola matrimonio, ma cambiamento che già sta avvenendo, perché già oggi le persone di sesso diverso si sposano non per i motivi per cui si sposavano 100 anni fa. Ok, mi piacerebbe, se ci sono domande, mi piacerebbe... Vai.
No.
No. Dopo.
Questa è di Nicolina.
Ok.
No, quella di Nicolina la raccogliamo
in seguito.
Insieme, poi le facciamo.
In seguito.
No. Grazie. Grazie molto.
Allora, un avviso a tutti i relatori e a tutti i presenti. È arrivato Nicolino Tosoni, che è un nostro militante, un nostro caro amico, ma è un molestatore seriale. Quindi non vi fate molestare, state lontane da lui, contesta quanto vuoi, però intesa, sì. Sì, però intanto stai parlando, vedi che riesci a contestare anche me, perché stai parlando tu. No, grazie. Alla fine, dopo quando ci sarà il dibattito, poi ci sarà un certo momento in cui lasciamo parlare le persone, però ci sono ancora... Sì, grazie Nicolino, ma noi Alice Troise è una nostra amica, sapevamo che portava un'esperienza molto interessante e quindi l'abbiamo invitata apposta e può servire nella direzione che dicevo prima. Sì, poi, grazie.
Radio Radicale, siamo in diretta con la conferenza pre-congressuale dell'Associazione Radicale Certi Diritti.
Vuoi intervenire adesso?
Bullismo nelle scuole, contro il bullismo sessista, omofobo e transfobico nelle scuole.
Iuri, preparati, perché poi ti chiederemo...
Lavori che si stanno tenendo ad Arezzo, presso la Sala dei Grandi, Palazzo della Provincia, in
Piazza a livello nazionale su questa coalizione...
Sta moderando il dibattito Enzo Cucco.
Anche questo è tutto un linguaggio un po' particolare, sarà forse... il caso di trovare una terminologia più significativa, la parola a voi. Chi vuole cominciare? Provincia di Arezzo o Regione Toscana? Regione Toscana. Puoi parlare direttamente a quei microfoni lì? Ecco, è Daniela Volpi, è una funzionaria regionale ed è la referente per la Regione Toscana per queste iniziative che hanno a che fare con una legge storica molto importante, ormai che tutti noi in Italia abbiamo considerato importante, che era la legge contro omofobia e transfobia, poi tanto lei ci racconterà meglio, della Regione Toscana, quella famosa che fu contestata dalla Corte Costituzionale e che ha dato avvio a un dibattito Sì, sì, è tuttavia un dibattito molto importante in Italia su come le regioni, se e come le regioni potevano intervenire su questa materia. Quindi è un intervento a cui noi teniamo molto. Daniela, a te la parola.
Grazie.
E non ti fare molestare anche tu.
Speriamo di riuscirci, ma non sarà facile, mi sembra che... Sì, è vero, una legge che all'epoca è del 2004 era e rimane tutto sommato abbastanza avanzata, benché purtroppo sia stata gravemente tagliuzzata dall'intervento della Consulta, per cui molto poco, ahimè, di tanti articoli molto interessanti che ci erano, penso soprattutto ad esempio a quell'articolo che prevedeva la possibilità per il compagno o la compagna di poter accedere in ospedale, eventualmente in caso insomma ce ne fosse di bisogno, poter tranquillamente andare come sempre si fa con i parenti. Ecco, quello, secondo me, quello particolarmente era avanzato, dava finalmente pari diritti a coppie non naturali, per usare quei termini che usano. No, sto citando coloro che parlano della teoria del gender, che è un attacco alla famiglia naturale. Non mi faccio molestare. Ecco, dunque, insomma, è stata gravemente tagliuzzata, come vi dicevo, ed è rimasta in buona misura una legge di principio, questo debbo dirlo. Tuttavia, una legge di principio che ci ha aiutato nel tempo a portare avanti qualche piccola azione. Dico piccola perché ovviamente nelle intenzioni della politica, ma anche di noi funzionari, perché grazie a quella legge comunque è stato creato un ufficio apposito e noi insomma cerchiamo di poter fare la nostra parte pur con tante difficoltà, ebbene grazie a questa legge qualche piccola azione siamo riusciti a portarla avanti. Quindi rispetto a quello che diceva Alice poco fa, fondamentalmente noi siamo i finanziatori di queste azioni, siamo coloro che le promuovono sul territorio, che cercano di selezionare i vari progetti e poter dar loro gambe per poter andare avanti. Siamo anche quelli che ricevono, tante anche noi riceviamo, tantissime lettere di fide di varia natura. Sì, è stato citato l'avvocato Amato, ma non solo. La cosa che colpisce, che mi ha fatto molto piacere sentire tutte le cose sono state dette, perché effettivamente sono tutte esperienze che magari da un punto di vista diverso, Alice va in aula, altri appunto sono dei ricercatori, noi abbiamo un ruolo diverso, però anche noi abbiamo notato nel nostro ufficio come effettivamente ci sia proprio un'organizzazione dietro queste cose, cioè le lettere di singoli cittadini che sono praticamente la copia uno dell'altra dimostra come proprio, sì, veniamo tutti quanti noi accusati di essere parte di un grande complotto, mentre mi sembra evidente che il complotto è dall'altra parte. Sono proprio quasi ciclostilate queste lettere. Cioè, quando sentivo poco fa parlare del citare l'articolo 30, il diritto all'educazione, solo l'educazione può avvenire solo in famiglia. Ecco, tutti portano avanti questa proposizione in maniera anche cieca, a volte devo dire. Cioè, quando con qualcuno via email ho provato ad argomentare, non ci sono argomenti, sono slogan. È questo che mi ha colpito e mi sta facendo veramente paura, perché con una persona cattivamente intelligente puoi cercare di ragionare, quando di fronte, oh, non voglio tacciare, Dio ne guardi, insomma, se non mi metto al pari di certe persone, di stupidità, ma di ottusità, il non voler capire, non avere contenuti, e ci fai male una guerra. Cioè, dall'altra parte non c'è voglia di ascoltare, non c'è voglia di capire, questo mi fa molto paura. Generalmente, insomma, con questo tipo di persone si fa male a ragionare. Comunque, ecco, questa norma che è rimasta, ripeto, non dico lettera morta, ma in buona sostanza, insomma, buona parte di questa, ahimè, non abbiamo potuto portarla avanti. Abbiamo cercato di fare altre cose, comunque, con la parte di legge che è rimasta in piedi. Abbiamo cercato di, attraverso le associazioni LGBT, di cominciare un po' a capire, neanche nel mondo, soprattutto nel mondo delle istituzioni, se vi fosse un po' di sensibilità verso questi temi. È stato creato l'Osservatorio Permanente contro le Discriminazioni, la cui gestione è stata affidata a seguito di un avviso pubblico all'Avvocatura per i diritti LGBT, che subito ha cominciato a muoversi presentandosi, facendo dei questionari presso le diverse pubbliche amministrazioni, innanzitutto per capire se ad esempio nei diversi comuni, piuttosto che abbiamo parlato con le prefetture, le province, insomma, se nei territori cominciassero a aversi un po' di notizie di casi di discriminazione, anche di casi violenti, insomma, di discriminazione, piuttosto che fenomeni di suicidio, a cui si diceva, se nei loro ordinamenti esistessero degli organismi di tutela nei confronti di discriminazioni per orientamento sessuale. Insomma, abbiamo cominciato, come dire, a cercare di seminare un po' di conoscenza in questo senso. Le risposte sono state abbastanza positive, devo dire, così come inizialmente, seppur timidamente, sono state abbastanza positive le risposte all'iniziativa che abbiamo preso nel 2013 di cominciare a entrare nelle scuole con il progetto Omofobia, Transfobia e Bullismo. Cioè, insieme all'ufficio scolastico regionale ci siamo fatti promotori presso le scuole per cominciare a portare questi contenuti. Si sono fatte vive molte scuole, devo dire. E solo dopo, appunto, mi torna queste date che citava Enzo, piano piano questo movimento è montato, solo dopo, inizialmente, grosse difficoltà, così come negli anni, invece su un'altra legge che sempre il mio ufficio gestisce, che è quella sulle pari opportunità, per capirsi, della cittadinanza di genere, non c'erano mai state grosse difficoltà. Verso la fine del 2013, inizio 2014, è cominciato tutto questo bailam. E quindi, ecco, ci ha anche un po' sorpreso, devo dire, perché negli anni grossi problemi non c'erano stati. Anzi, tante scuole, ripeto, al nostro invito avevano risposto. La metodologia che avevamo proposto non ci sembrava neanche così particolarmente pericolosa, per usare i loro termini, insomma. Avevamo coinvolto tutte le associazioni, questo è stato anche soprattutto un bel successo, perché poi tutte le associazioni finalmente avevano cominciato a lavorare insieme. Non sempre era avvenuto nel nostro territorio, credo anche in altri, ma insomma nel nostro non era avvenuto. Si erano presentate le direzioni didattiche, che comunque sono state, anzi, le scuole a chiedere, ok, sì, vogliamo lavorare su questi temi. Quindi sono stati incontrati i docenti. Insieme a loro poi è stata fatta la progettazione di dettaglio, quindi prima si è partita da una sorta di sensibilizzazione del corpo docente. Insieme ai docenti, appunto, la progettazione di dettaglio, e solo in quel momento siamo andati nelle classi. Quindi solo in quel momento abbiamo cominciato a mettere le mani, come dicono loro, sui loro bambini. Solo in quel momento. Peraltro, appunto, giustamente prima veniva ricordato, ovviamente tutti i progetti sono stati approvati dai consigli d'istituto dove siedono dei rappresentanti dei genitori, quindi non c'erano stati grossi problemi. Solo dopo, ecco, è cominciato, quindi ovviamente chiaramente pilotato dall'esterno, appunto quasi a ciclo stile, ad arrivare tutte queste proteste di genitori che sostenevano di non sapere, quale abbiamo ricordato che insomma in consiglio d'istituto sedevano i loro rappresentanti, hanno cominciato a girare tra i genitori e delle mail in cui mettevano una gran paura, appunto si torna al concetto di paura, e poco fa veniva espresso, gli stessi miei colleghi, io purtroppo non ho avuto la fortuna, meno dal mio punto di vista, di avere figli, ma i colleghi che ne hanno, loro stessi ne hanno ricevuto in quanto genitori e quindi con figli dentro le scuole, di queste attenzione, fate attenzione perché se nei piani formativi vedete scritte le parole bullismo, genere, affettività e chi più ne ha più ne metta, dovete stare attenti perché gli omosessuali stanno entrando nelle scuole dei vostri figli e li vogliono far diventare omosessuali. Ecco, questo è stato un po' il tipo di missive che ricevamo. Qualcuna scritta un po' meglio, ma alcune addirittura di questo tenore, che insomma, voglio dire, potevano essere anche scritte un pochino più auliche. E questo ha cominciato effettivamente un po' a rallentare il nostro lavoro, lo ammetto. Sono un funzionario e non faccio il politico, però con un pizzico, posso permettere, ho cominciato a vedere un pochino più di timidezza, ma tutti lo abbiamo visto, insomma, basta leggere i giornali, basta accendere la televisione. Quindi abbiamo cominciato a parlare, sì, di prevenire il bullismo, sì, anche omofobico, aprire verso una cultura di tolleranza, di apertura, appunto, verso accettazione delle differenze, sfumando poi sul tipo di differenze. È stata anche una manovra difensiva, cioè un tentativo comunque di voler continuare con il nostro lavoro, cercando in qualche misura di allentare la violenza di questi attacchi. Effettivamente abbiamo continuato a lavorare, quindi abbiamo cercato di mitigare un po' i loro toni, cercando appunto di parlare in generale di accettazione appunto delle differenze, e abbiamo continuato così a lavorare appunto sempre con più difficoltà. La cosa appunto che mi ha colpito è che adesso soprattutto sull'altra legge che vi dicevo, la legge sulla cittadinanza di genere. Tutti gli anni abbiamo erogato soldi alle province, qui la vicepresidente ne è testimone, per fare tutta una serie d'azioni, cioè conciliazione vita-lavoro e quant'altro, ma una delle azioni che sempre storicamente con le risorse di questa legge è stata portata avanti nelle scuole è stata quella della lotta agli stereotipi di genere. E badate bene, si parlava di stereotipi di genere uomo-donna, anche se in qualche caso, secondo me, molto opportunamente, anche prima sentivo chi mi ha preceduto che parlava di stereotipo in generale, appunto, in uno di questi interventi che personalmente sono andata anche a vedere perché si svolgeva non lontano da dove abito, c'era una decostruzione dello stereotipo che riguardava anche la persona omosessuale, cioè facevi come vedi l'omosessuale maschio, e i bambini più piccoli magari pensavano effeminato con il rossetto e gli veniva invece giustamente opposto la fotografia di un omaccione con dei tratti molto virili, quindi si parlava giustamente di contrastare lo stereotipo. È cominciato anche su questo una battaglia furibonda. E non ultimo, in questi giorni l'avrete letto anche voi, o comunque chi vive in Toscana lo ha letto, la favola gender di Massa. Si trattava appunto di una delle iniziative finanziate a valere sulla legge della cittadinanza di genere. È successo un bailamme anche lì. Questa madre, che sicuramente appunto apparteneva a questa, che io definisco setta, che per me questi sono una setta, che pare addirittura scene di panico, si è svenuta, insomma una scena maestra, e cui oddio è entrata, non lo sapevo, in classe del mio figlio, mia figlia, l'ideologia gender, poi appunto anche qui concordo con chi prima ha detto sono io a dire giù le mani ai nostri bambini, perché pare che la bimba sia stata tolta da un giorno all'altro da scuola senza neanche poter salutare i miei amichetti e quant'altro, e trasferita in una scuola cattolica. E cosa c'era scritto in questi libretti? Erano due favole nello specifico. Una parlava di un bambino, Alberto, a cui piaceva giocare con le bambole, e l'ho anche voluto leggere perché si sa mai, insomma, no? Alla fine abbiamo anche finanziato, leggiamolo. Questo bambino piaceva giocare con le bambole e niente, il padre non era d'accordo perché insomma dice ma poi magari ti prendono in giro, e anche gli amichetti o il fratellino, ora non ricordo, dicevano sei una femminuccia, sei una femminuccia, insomma questo bambino comincia a giocare a basket, però la nonna, e qui torno sulle pari opportunità, la sensibilità femminile, insomma la nonna capisce che questo bambino vuole proprio giocare con le bambole e gli regala una bambola. E lui è tutto contento, e il padre del bambino gli fa ma perché gli hai regalato una bambola? Ora lo prenderanno in giro, ma lo vedi com'è contento, se la sta cullando? Da grande sarà un papà meraviglioso. Quindi io, dove stava il pericolo in questa favola? Sinceramente da capirlo. L'altra, io commentavo con i miei colleghi, e anche qui insomma un po' di women power me lo permetterete, in cui si racconta la realtà, in cui nella favola è la principessa che salva il principe, come spesso avviene nella vita, perdonatemi, mi perdoneranno i maschietti presenti, insomma questa principessa che salva questo principe un po' inetto, il quale comunque poi alla fine è il momento in cui viene salvato. Anche da obiettare sul modo in cui è vestita questa principessa, che per salvarlo, una serie di peripezie, era tutta stracciata. Quindi ha fatto, ma insomma, per essere una principessa sei pure vestita male. Giustamente questa principessa, col cavolo che se l'è sposato questo qua. Quindi, anche qui, tutti questi pericoli per la salute, per l'integrità dei nostri bambini, io sinceramente non li vedevo, ma è la riprova che si sta veramente diffondendo una fobia. E questo mi fa molta paura, anche per la prosecuzione del nostro lavoro. Ripeto, vedo, devo dirlo, una certa timidezza da parte della classe politica nell'affermare certe cose, per quanto, ecco, in questa occasione di questa favola gender, è stata così chiamata anche dai giornali, di Massa, mi ha fatto molto piacere vedere che il nostro presidente è intervenuto in prima persona sulla sua pagina Facebook, ormai il modo normale che hanno molti dei nostri politici di interloquire con le persone, in cui ha preso le difese dell'operato, insomma, non solo della regione, ma insomma di chi poi ha portato avanti questo progetto, e ha dimostrato, almeno parole anche molto forti, ha usato, insomma, che dall'altra parte più che pregiudizio si parla proprio di ignoranza. Questo mi ha fatto molto piacere, tanto è vero che spero che presto possa andare avanti, anzi scusatemi, poco fa sono un paio di volte uscita per due telefonate, erano abbastanza importanti perché stiamo cercando di far approvare dalla Giunta prima della fine dell'anno un paio di delibere, ecco, speriamo appunto vengano approvate, fino a quel momento insomma non sono che proposte da parte nostra che riguardano una prosecuzione di questi progetti per l'educazione alle differenze nelle scuole. L'altra è più specificamente dedicata a quelli che sono i temi di cui stiamo parlando, quindi tornando alla legge 63 del 2004, cioè vorremmo, questo è il nostro auspicio, andare a rafforzare quelli che sono i legami e anche quindi poi lo scambio di buone prassi, comunque di fare fronte comune tra le pubbliche amministrazioni toscane che aderiscono alla rete Redi, mettendoci anche sopra un pochino di risorse per riuscire a fare qualche iniziativa. Perché fare questo protocollo? Ci sembra importante perché alla fine in Toscana siamo diversi, rappresentiamo quasi il 20% della rete Redi. Siamo ad oggi 15 pubbliche amministrazioni, ma abbiamo già contezza che qualcun altro sta entrando. Quindi questo tipo di protocollo, che speriamo, ripeto, finché la Giunta non l'approva, è solo una proposta da parte del nostro ufficio, speriamo che sia anche un modo per convincere altre pubbliche amministrazioni ad aderire. E qui poi penso che la vicepresidente forse dirà qualche cosa, vuole essere anche un modo per punire, perché no, per dare uno schiaffettino a qualche invece pubblica amministrazione che recentemente ha deciso di uscire dalla rete Redi, perché no, e a questo punto ogni scelta ha delle conseguenze ed è giusto che queste vengano pagate. Quindi questo è il nostro auspicio, lo dico abbastanza serenamente, peraltro da persona che è di questo posto e quindi insomma lo dico anche con un poco di campanilismo. Che dirvi? Ecco, noi davvero cerchiamo di andare avanti pur con le difficoltà che voi meglio di me conoscete. E anzi queste occasioni sono importanti perché ho imparato tante cose, alcune le conoscevo, altre le imparo oggi, ogni volta non si finisce di imparare, ma soprattutto mi date ogni volta che vado in iniziative di questo tipo basi sempre più solide e sempre più coraggio per andare avanti, perché davvero ognuno di noi, Alice dentro le scuole, ma anche noi nei nostri uffici che cerchiamo di costruire, e Enzo lo ben sa per il suo lavoro, è sempre più difficile andare a costruire certi progetti, certe azioni, per cui ecco, occasioni come oggi insomma un po' di coraggio ce lo danno, e se soprattutto davvero, come raccolgo un po' l'invito che veniva fatto prima, troviamo un modo per contrastare questo tipo di paura, perché ripeto, qui siamo al grido al complotto, ci mancano le scie chimiche, poi siamo a posto insomma, ecco, quando si parla di teoria del gender, anzi dicevo prima alla vicepresidente Ducci che c'è qualcuno addirittura, perché la parola gender, no? Al di là del fatto un termine straniero, qualcuno lo chiama addirittura gender, che fa ancora più paura. Gender, un signore arriva al gender, fa paura ste robe, no? Cioè, quindi insomma veramente si è scatenato una fobia e si sta ramificando, quello che mi fa paura, si sta ramificando. C'è anche persone tutto sommato tranquille, che non hanno grossi pregiudizi a mio modo di vedere, però ne sta diventando talmente un tormentone che adesso cominciano a dirti sì, però che barba adesso a parlare di questa roba, ma sta a vedere che hanno ragione. Quindi dobbiamo trovare un modo per contrastarlo, necessariamente. Quindi ecco, ditemi quali sono le iniziative che pensate di mettere in campo e per quanto è nelle mie possibilità, ovviamente, insomma, è bene o male rappresento un'istituzione, ovviamente per quanto mi riguarda ci sto. Insomma. Vi ringrazio.
Bene, Daniela ha detto esattamente perché noi siamo qui e perché ci occupiamo di questo tema. Esattamente, cioè quello che sta capitando nel nostro paese è esattamente quello che descriveva, perché voi ovviamente, giustamente, in qualche modo sottovalutate l'importanza magari del ruolo che alcune istituzioni hanno avuto in questo campo, però vi assicuro che senza questo ruolo la scuola di per sé non va da nessuna parte. Io vi potrei raccontare per ore le difficoltà che stiamo imbattendo, per esempio a rinnovare un protocollo contro il bullismo in Regione Piemonte, che sono anni che esiste, perché consente alle istituzioni scolastiche e alle forze di polizia, alla magistratura e alle amministrazioni locali di lavorare insieme con i soldi della regione per iniziative nelle scuole contro questi temi, quest'anno sono 6 mesi che stiamo girando attorno alla firma di un cappero di protocollo, parlando in francese. Cioè, davvero c'è una difficoltà. Daniele ha detto bene sulle strategie che ci inventiamo. Per esempio, io di omofobia in Piemonte, noi ne stiamo parlando mica convocando delle riunioni contro l'omofobia per gli insegnanti o per gli allievi, perché sennò, come dice Alice, non si presenta nessuno a queste riunioni, non arriva nessuno. Parliamo di cyberbullismo. Sul cyberbullismo arrivano così, vi garantisco che abbiamo assemblee di centinaia di insegnanti e di allievi, mentre si parla di cyberbullismo, con l'accordo della polizia e dei carabinieri e di tutti i soggetti che sono coinvolti in questo progetto, parliamo di cosa significa, di quali sono le azioni bulliste che possono passare anche attraverso il WhatsApp piuttosto che le altre tecnologie. E allora parli del contenuto, non soltanto del mezzo. Parlando del contenuto si parla anche di questi temi e ci stanno, ascoltano e si discute e ti contrastano anche e ti dicono anche no, perché bisogna parlare di bullismo, cioè, però almeno li hai di fronte, hai centinaia di insegnanti che ti ascoltano e che sentono le tue parole. Quindi se siamo costretti a lavorare in strategia vuol dire che bisogna fare attenzione, ecco. In questo momento dobbiamo fare veramente molta attenzione. Io sono molto 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 contento di dare la parola adesso a Eleonora Ducci, che è la vicepresidente della provincia di Arezzo, che ci ha consentito anche questa meravigliosa ospitalità, oltre che essere una provincia molto attiva su questo terreno, quindi siamo contentissimi di poter essere qui e dare la parola a lei.
Sono 17:22 minuti su Radio Radicale, stiamo seguendo la conferenza precongressuale organizzata dall'Associazione Radicale Certi Diritti. Il titolo è Contro il bullismo sessista, omofobo e transfobico nelle scuole. Questa conferenza si sta tenendo ad Arezzo, nella Sala dei Grandi, Palazzo della Provincia, in Piazza della Libertà. E come dicevamo, appunto, una conferenza precongressuale.
Noi abbiamo avuto modo di incontrarci, di pensare appunto a svolgere il congresso in questa città, proprio perché ci sono state diversi eventi significativi che sono iniziati all'incirca alla metà dell'anno scolastico appena trascorso, quando è iniziato un pochino a emergere il fenomeno corsi gender a livello nazionale, che poi è stato raccolto da alcune associazioni anche a livello locale che lo hanno cavalcato in maniera abbastanza forte, fino ad arrivare a un estremo compimento di questa opposizione, di questa fobia, con l'approvazione di una mozione in consiglio comunale qui ad Arezzo, proprio che si oppone in maniera categorica a qualunque forma di diffusione, promozione dell'ideologia gender, ma anzi si ripropone addirittura di andare a intervenire nelle scuole e contrastare la diffusione di qualunque materiale legato alla promozione e all'ideologia gender, che di cui abbiamo già ampiamente, è già stato ampiamente parlato, e insomma non c'è bisogno che io torni su questi temi, diciamo, che sono tecnici, e quindi cercherò di tenermi un pochino su quello che è il piano istituzionale ma anche politico, perché no. Quindi ecco, la valenza della vostra presenza qui e di questo evento in particolare è importantissima, è fondamentale, e vuole anche essere un segnale. Cioè, Arezzo non è una città omofoba, la provincia di Arezzo non è una provincia omofoba. Vedo qui anche rappresentanti di l'assessore Elena Micheli di Fogliano, quindi rappresenta la Valata della Val di Chiana, ci siamo già confrontati, e questo è sicuramente un momento anche di stimolo per tutti gli altri comuni della provincia per aderire e incardinare delle iniziative, quindi aderire alla rete Redi, che è stata recentemente abbandonata proprio dal comune capoluogo, e iniziare a incardinare delle iniziative anche grazie al sostegno della regione toscana, proprio per la sensibilizzazione nelle scuole in particolare, perché insomma la provincia nello specifico ha competenze per quello che riguarda anche la scuola, ecco. E qui, come ho già detto anche in altre occasioni, dal momento in cui ci saranno le risorse sarà nostra cura ricominciare i percorsi nelle scuole sessuale che erano già stati fatti gli anni scorsi, perché nonostante poche ed estemporanee opposizioni abbiamo avuto davvero un ottimo riscontro sia per quello che riguarda gli insegnanti che per quello che riguarda i genitori e i ragazzi stessi. Si è parlato anche della senatrice Fedeli e del suo percorso e di come viene contestata sistematicamente, insomma anche qui in questa sala dove noi siamo oggi è avvenuto un fatto di questo tipo. Abbiamo parlato di quelli che sono gli elementi contestati, no, all'interno della riforma della buona scuola con la senatrice Fedeli, e proprio lì in quegli spalti in fila avevamo insomma tutta una serie di persone che aderenti a vari tipi di associazioni hanno pesantemente contestato quelle poche righe, fondamentalmente quelle poche righe che sono all'interno della riforma della proposta di legge della buona scuola, che possono essere tutte, possono non essere niente fondamentalmente, perché poi ecco, sono poche parole che in realtà molto generali e in realtà di grande valore, perché si parla di educare al rispetto delle differenze di genere. Quindi ecco, la provincia di Arezzo, già appunto prima che ci fosse una legislazione ad hoc sia a livello regionale che nazionale, ha sempre lavorato per quello che riguarda l'abbattimento degli stereotipi di genere, molto attiva nel settore delle pari opportunità, e in particolare possiamo ricordare anche delle iniziative relative alla lotta al bullismo e all'omofobia, come appunto per quello che rientra nell'abbattimento delle discriminazioni e degli stereotipi. Omofobia, a me piace più parlare di omonegatività, nel senso che veramente si tende a connotare in maniera negativa l'essere omosessuali, quindi non è in alcuni settori si può parlare di omofobia, ma sicuramente anche nel mondo della scuola si può parlare di omonegatività. Se proprio si connota in maniera negativa l'essere omosessuali o l'avere dei comportamenti che possono essere ricondotti all'omosessualità. Quindi intervenire nelle scuole è sicuramente qualcosa di fondamentale. Noi si interviene non solamente nelle scuole superiori, ma addirittura nelle scuole dell'infanzia, al nido, in scuole di ogni ordine e grado e di ogni tipo, perché ci sono anche istituti cattolici che hanno aderito ai nostri corsi. Vorrei ricordare che ci sono anche delle associazioni, dei mondi anche legati alla sfera cattolica, che sono sicuramente più aperti. Sempre qui in questa sala abbiamo ospitato un incontro dell'Associazione Italiana dei Maestri Cattolici, che hanno mostrato sicuramente in quell'occasione specifica anche un'apertura e una disposizione sicuramente più positiva rispetto ad altri colleghi che potevano essere ricondotti alla sfera cattolica. Quindi ecco, importante che ci sia stato questo incontro oggi, che il congresso si svolga ad Arezzo e che questa sia anche l'occasione per dare risonanza e stimolare anche tante altre amministrazioni e tanti altri esponenti politici a fare iniziativa, ad aderire alla Rete Redi, a fare delle iniziative importanti nei propri territori, perché insomma non tutta Arezzo è come il suo capoluogo. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, e penso che come provincia, come rappresentante di quelli che sono i sindaci della provincia, perché con questo suo nuovo ruolo quest'ente va a rappresentare tutta l'assemblea dei sindaci, ecco, è importante che passi questo messaggio. Davvero non la pensiamo tutti in questo modo, e ci sforziamo per fare delle iniziative che invece vadano in tutt'altra direzione, nella direzione dell'integrazione, dell'abbattimento delle discriminazioni, e quindi lo diciamo noi giù le mani dai nostri ragazzi, insomma, perché a me non fa piacere, io non ho figli, ho una nipotina, a me non fa piacere francamente che le possa essere impedito di parlare di affettività, che le possa essere impedito di parlare di educazione sessuale solamente perché c'è una fobia da parte di una minoranza, perché è una sparuta minoranza che però fa tanto rumore. Grazie.
Grazie alla vicepresidente per le sue parole, che mi consentono anche di dire una cosa, che è questa: noi ci tenevamo moltissimo, riteniamo che per le cose che avete sentito, insomma, le regioni dove di più si è lavorato in questi anni su questi temi, facciamo proprio nomi e cognomi, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, in parte Umbria, le Marche, erano a rischio, sono a rischio, no? Perché che questa cosa capiti in Lombardia e in Veneto è gravissimo, no, 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 capita, è gravissimo, però il problema è, diciamo così, comprensibile, che la classe politica di regioni come queste non sappia trovare, e meno male che c'è lei che invece le ha trovate le parole, no? Il coraggio per dire semplicemente la verità, semplicemente le cose come stanno, non è che bisogna inventarsi qualcosa di particolare, semplicemente che è molto molto importante per evitare che questa deriva vada avanti. Io voglio dire, uso i mezzi che abbiamo, cioè uso Radio Radicale, uso questa platea, per dire che col Comune di Arezzo c'è la massima disponibilità a colloquiare da parte nostra. È il Comune che non ha voluto più avere rapporti con noi. Se domani il Comune di Arezzo volesse in qualche modo farsi vivo, partecipare al nostro congresso, volesse intavolare una discussione, noi siamo disponibili a parlare con tutti gli assessori, con tutti i presentatori di mozioni antigender, con qualsiasi interlocutore, ma sul merito, non sugli schieramenti politici, sul merito. Il peggio che possa capitare è che la lotta all'omofobia e alla transfobia possa trasformarsi in un posizionamento di tipo partitico, cosa che è già capitata. Non deve e non può essere così, perché ci sono omofobi e persone transfobiche dappertutto, in tutti gli schieramenti, e quindi esattamente come il centrosinistra, per una parte molto consistente, si sta muovendo su questi temi in modo intelligente e innovativo, anche il centrodestra deve imparare che è un tema trasversale, che non è di parte, che non è identitario, che non ha niente a che vedere con la libertà di espressione, di pensiero, che abbiamo sempre detto. Quindi non lo dico per piaggeria, lo dico perché davvero ci credo. Noi siamo qui ad Arezzo per parlare anche con gli aretini e con le aretine che non la pensano come noi. Questo è il discorso. Non soltanto per, diciamo così, sostenere aretini e aretine che invece queste cose le fanno da prima, da tanti anni, da prima anche di noi, e comunque le fanno molto bene e devono continuare a farle nella loro città, perché la città di tutti non è soltanto di una parte, ma anche perché dobbiamo trovare dei canali perché bisogna cambiare chi è contrario a noi. Finché ci parliamo fra di noi, che la pensiamo in un stesso modo, come dire, no? È abbastanza. Noi dobbiamo andare verso coloro che. Allora, ripeto, per la terza volta, se il Comune di Arezzo avesse voglia, intenzione, qualcuno del Comune, anche consiglieri comunali semplici, con tutto rispetto per la semplicità dei consiglieri comunali, insomma, avessero voglia di interloquire almeno, di parlare, di capire perché siamo qui, su cosa stiamo parlando, ecco, noi ci siamo, i nostri congressi, le nostre iniziative sono sempre aperti, anche ai molestatori, quindi figuratevi un po', se non lo sono aperti a coloro che invece con noi non vogliono proprio parlare, Nicolino, esistono anche le persone che non vogliono proprio parlare con noi, ecco, noi vogliamo parlare con tutti. Allora, Veronica, vuoi parlare adesso? Dire due cose adesso su... No, devi venire qua, perché devi parlare a questo microfono.
Sono 17 e 34 minuti su Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori pre-congressuali, la conferenza pre-congressuale dell'Associazione
Lorenzo
Radicale,
per la precisazione, e poi la parola a Nicolino. Mi raccomando, perché alle 18 chiudono...
incontro è la lotta al bullismo nelle scuole, lavori che si stanno tenendo ad Arezzo, nella Sala dei Grandi, nel Palazzo della Provincia, in Piazza della Libertà. La voce che state ascoltando è quella di Enzo Cucco, già membro del direttivo di certi diritti.
Grazie mille, in realtà non voglio rubare veramente tempo al dibattito. Io sono Veronica Vasarri, presidente del comitato Arci Gay locale, e siamo più che contenti che Certi Diritti abbia scelto, insomma, di fare qui il suo congresso e soprattutto questo momento formativo e informativo. Dispiace un po' magari che l'orario pomeridiano feriale insomma è un po' proibitivo e quindi l'obiettivo è quello di arrivare a più persone possibili, però come diceva bene anche purtroppo prima il professor Battini, l'informazione, la verità fa un po' più fatica e fa un po' più paura della paura a volte, perché veramente sembra che ci sia questa grossa resistenza a capire, approfondire i temi e conoscere, quindi anche poi a sfatare tutti quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi. E dicevo, ecco, siamo a maggior ragione ancora più contenti proprio per il clima che la nuova amministrazione comunale qui ha un po' creato. Negli ultimi mesi sembra che le priorità amministrative della città di Arezzo siano la lotta al gender e siano appunto quella di uscire dalla rete Redi e fare tutte queste azioni. E quando gli abbiamo detto ma guardate che il messaggio che mandate è che a questo punto è legittimo discriminare, cioè ah no, assolutamente noi non vogliamo discriminare, allora perché esci? Vogliamo capire meglio, va bene, facci le domande, siamo qui disponibili a spiegarti tutto quello che vuoi. E da lì il silenzio tombale dell'assessore e del sindaco in primis. Quindi ecco, insomma, io domani parteciperò ai lavori del congresso, quindi magari ruberò due minuti in più domani mattina, però ecco, volevo ringraziarvi, ringraziare tutti, soprattutto le esperienze anche di altre città, di altri progetti nelle scuole, perché sono assolutamente utilissimi. E quello che io ribadisco sempre, insomma, in ogni contesto, l'importanza di fare rete in questo momento sia tra le associazioni LGBT, ma non solo, molto trasversalmente tra tutte le associazioni che si interessano e che si occupano di diritti per tutti, di eguaglianza, di contrasto agli stereotipi e soprattutto di valorizzazione delle differenze. Questo è quello che stiamo un po' provando a fare qui ad Arezzo, mettendo insieme, appunto, creando un coordinamento di associazioni anche molto diverse tra loro, più o meno diciamo politiche o più spostate sul versante dell'educazione, ma che insieme e quindi in maniera, cioè senza etichette, senza bollini, non so come dire, si riesca a realizzare qualcosa, anzi varie azioni sia a livello politico che a livello educativo, proprio con l'intento di arrivare a più persone possibili. Questa rete si chiama Articolo 3, proprio ispirandosi ai principi dell'articolo 3 della Costituzione. Speriamo che ci sia di buon auspicio. E grazie ancora. Yeah.
La parola adesso a Lorenzo, che ha chiesto di intervenire, però in realtà mi sono dimenticato che Yuri... No, secondo me potrebbe essere utile che tu dica questa cosa, che anche a livello nazionale ci sta muovendo come associazione, però vieni Lorenzo che facciamo intervenire te. Sì. Poi Yuri e poi Nicolino.
Allora, cerco di essere veloce perché c'è poco tempo e ci sono altri interventi. No, io mi sentivo di intervenire per sottolineare invece un punto di dissenso. Sembra che siamo tutti d'accordo, io invece ho sentito alcune cose su cui non sono stato del tutto d'accordo, e in particolare dal collega Battini, che adesso è uscito, mi sembra, mi dispiace. Perché lui a un certo punto ha parlato di un... errore di identificazione di quei bambini omosessuali che in assenza di modelli positivi di omosessualità si identificerebbero con con la madre, col femminile, in qualche modo dicendo che c'è un errore nell'effeminatezza degli uomini gay. Ecco, io questo mi sento proprio di contestarlo, e anzi di rivendicare il diritto dell'effeminatezza dei gay e il diritto delle, perché non so se andava in quella direzione, però insomma un po' a me ha fatto scattare dei campanelli d'allarme il diritto poi invece dell'associazione transessuale e transgender e delle persone transessuali e transgender in questo momento di lottare per la depatologizzazione della transessualità. La maschilità non appartiene soltanto a chi nasce di sesso maschile, la femminilità non appartiene soltanto a chi nasce con un sesso femminile. Se sono norme di genere possiamo reinterpretarle. Per questo anche nel quesito che lui aveva sottoposto agli studenti che ci ha parlato, no? Dove la risposta sbagliata era che le teorie del gender sono, adesso non l'ho segnata, vado a memoria, sono quelle teorie nate in America secondo cui il sesso è una è soltanto una determinazione del genere. Ecco, questo è sbagliato, non esiste, non ci sono teorizzazioni che dicono che il sesso è soltanto una determinazione delle norme di genere, però nell'ambito degli studi di genere e delle teorie queer si insiste molto sul fatto che c'è una retroazione del genere sul sesso, e la questione intersessuale, che qui è stata più volte nominata, ne è una dimostrazione, perché siamo così ossessionati dal classificare, mettere una M, una F nei documenti, che dagli anni 50 si interviene sui corpi dei bambini intersex, mutilandoli in modo da conformare i loro genitali a quelle che sono le norme della mascolinità e della femminilità. Quindi in questo caso si vede come delle norme agiscono violentemente, direttamente sul corpo. Però c'è un'azione generale del genere sul sesso, che è quella, ad esempio, che presuppone che chi nasce con dei genitali maschili debba assumere un'identità di genere maschile in tutto e per tutto. Invece, secondo me, benvengano tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, aggiungiamo però un tassello, che è quello che, insomma, che i gay possono essere effeminati, perché poi quelle foto sono state nominate due volte, cioè di quei gay ultravirili di San Francisco, state attenti che nel gergo, erano le regine del cuoio.
17:42 minuti su Radio Radicale, ci scusiamo con gli ascoltatori, stiamo seguendo i lavori precongressuali dell'Assemblea di Certi Diritti che si stanno tenendo ad Arezzo, come vi dicevamo, in Sala dei Grandi, Palazzo della Provincia, in Piazza della Libertà, Associazione Certi Diritti per la Libertà Sessuale, Associazione Radicale, questi appunto i lavori precongressuali, la lotta al bullismo nelle scuole. Abbiamo dei problemi purtroppo con lo streaming, con il collegamento audio.
Di quella che ormai viene chiamata omonorma.
Ma la regia del nostro
Buda. Anche negli ambienti gay, delle norme, ci sono dei modi.
L'effetto, ecco qui. Buon ascolto.
E sono i gay virili. Ci sono modi meno appropriati, che sono i gay con il rossetto, come nelle foto che vengono fatte vedere in quella campagna, insomma, che diceva quella campagna educativa sugli stereotipi di genere. Invece, insomma, bisogna essere fermi nel rivendicare che i gay, se si vogliono mettere il rossetto, se lo mettono, e anche gli etero. Grazie.
Yuri? No, Nicolino, che ore sono? No, però se incomincia a parlare Nicolino è la fine, perché poi alle 18 veramente si chiude, quindi Yuri vieni a fare la tua comunicazione e poi dopo la parola al Nicolino, che dolcemente ci porta verso la chiusura. Dolcemente. Vai. Devi andare a parlare.
Grazie intanto a tutti, non ruberò molto tempo perché il fondamentale intervento di Nicolino lo voglio ascoltare con attenzione. Rispondo alla sollecitazione di Enzo, che mi chiedeva appunto di dire qualche cosa.
La voce che state ascoltando è quella di Yuri Guaiana, che è il segretario.
Tra i soggetti che sono stati un po' i soggetti assenti di questo dibattito, cioè le associazioni. Effettivamente il movimento LGBTI, nella migliore delle ipotesi, sta reagendo a questa offensiva in ordine sparso, perché è vero che ci sono tante realtà che stanno operando e stanno smontando. Abbiamo sentito Alice, che comunque fa parte di un'associazione di intersezioni, abbiamo sentito sicuramente anche Arcigay Arezzo con l'esperienza di Articolo 3 e tante altre realtà. Però quello che manca è sicuramente in realtà sono due le cose che mancano. Una è un coordinamento, perché abbiamo proprio visto oggi, ci è stato riferito, quanto i nostri avversari siano organizzati. La potenza di fuoco che noi stiamo subendo e che arriva da un'organizzazione assolutamente granitica, oltre che ramificata, davvero ramificata in ogni angolo del paese, e sostenuta naturalmente da una consistente capacità economica, che quella purtroppo temo noi continueremo a sognarcela. E, però quello che invece possiamo fare per cercare di contrastare questa azione è sicuramente l'organizzazione, è sicuramente il fare rete, come si diceva. Questo per ora manca. Il problema del movimento LGBT, che da decenni dice che dobbiamo in qualche modo coordinarci, organizzarci, federarsi, eccetera, eccetera. Beh, di fronte ad un'offensiva di questo tipo, forse un piccolo passo si è fatto qualche settimana fa, quando sotto gli auspici di ILGA Europe, che è l'associazione ombrello delle associazioni LGBT europee, ci siamo riuniti appunto tutte le associazioni italiane per cercare di trovare un modo di operare insieme. In questo contesto l'elemento che si è dimostrato più unificante di tutto il movimento è proprio questa esigenza di contrastare questa forte azione di mistificazione di fatto su il gender, addirittura, no? come giustamente è stato detto, viene ormai definito per fare ancora più paura. Ebbene, quello che si è immaginato di fare è innanzitutto cercare di colmare un'altra, che è la seconda elemento che manca, un'altra grossa lacuna dell'associazionismo italiano, associazionismo LGBT, ma non solo, ma soprattutto LGBT, e cioè la mancanza di conoscenza, la mancanza di un approccio fattuale alle cose, cioè conoscere esattamente quella che è appunto questa organizzazione dei nostri avversari, ma conoscere e studiare il messaggio, che è quello così seducente apparentemente che i nostri avversari usano, talmente seducente che ormai è diffuso ovunque. L'abbiamo detto prima come appunto davvero si è diventato pervasivo questa retorica del gender, che dovrebbe appunto spaventare e dovrebbe addirittura creare dei problemi, questi fantomatici problemi ai bambini. Quindi l'ipotesi è quella di organizzarsi per fare una conoscenza, grazie anche proprio a momenti come questo. Ci sarà un altro momento a Torino di conoscenza, grazie agli studiosi che sono già intervenuti qui e che potranno darci una mano, ma il punto è mettere a sistema le conoscenze, i messaggi, per poi poter creare delle azioni di contrasto che arrivino a smontare questo messaggio, che è appunto seducente, e offrire un messaggio alternativo. Ho lamentato prima il grande sostegno economico dei nostri avversari, è quello che noi probabilmente non riusciremo a fare, benché sono molto contento di aver sentito la disponibilità della Regione Toscana di sostenerci, anche di aiutarci per quanto è possibile, naturalmente questo è sicuramente ben oggetto. Ma la esperienza internazionale, io sono di recente tornato da Atene, dove si è tenuta appunto la conferenza annuale di ILGA Europe, ci insegna che per contrastare queste azioni non è necessario per forza avere una uguale capacità economica di sostegno al nostro messaggio. Quello che è importante è avere invece un messaggio da contrapporre, un messaggio che non deve essere necessariamente una contrapposizione, ma che deve essere il nostro messaggio, che è un messaggio alternativo da offrire al pubblico. C'è un esempio che viene da un paese che è importante, perché è la Francia, da dove buona parte della retorica che noi oggi viviamo avviene. La Manif pour tous l'abbiamo importata dalla Francia, le sentinelle in piedi l'abbiamo portata dalla Francia. Ebbene, in Francia si è costituito questa rete di giornalisti, si chiama Oui Oui Oui, che con davvero poche risorse è riuscita a creare una forma di campagna alternativa che ha messo veramente in, non dico in ombra, ma comunque sulla difensiva, forze come la Manif pour tous, come appunto le sentinelle in piedi, figure mediatiche che in Francia erano veramente molto forti e molto, come si dice in gergo, in grado di bucare il video e essere quindi sufficientemente reattivi e sufficientemente seducenti con un loro messaggio, anche semplice ma colorato e fondato però su una conoscenza davvero solida del messaggio avversario, che noi dovremmo importare come metodologia. Quindi i passaggi adesso, il tempo è sempre troppo poco, perché poi naturalmente noi in Italia siamo tutti volontari di tutte le associazioni e quindi purtroppo abbiamo sempre delle difficoltà, ma i passaggi sono quelli appunto di iniziare a cercare di organizzarci per avere una conoscenza più approfondita, e poi con un appuntamento anche pubblico, ma non necessariamente come dire, che miri ad essere alla partecipazione dei grandi numeri, ma che miri invece a un momento di riflessione davvero tra attivisti, che ci permetta appunto di trovare quelle 3-4 modalità, formule che ci permettano poi di produrre proprio materiale, che siano volantini, che siano opuscoli, che siano forme di contrasto e di, o comunque ancora una volta, di alternativi, di messaggi, di formulazione di messaggi alternativi a questo che è ormai troppo pervasivo e che finora non ha trovato da parte delle associazioni italiane la capacità di effettivamente offrire un messaggio alternativo. Questo è quello che si sta cercando di fare a livello nazionale. I rischi sono sempre tanti, perché noi sappiamo quanti anni sono che le associazioni dicono mettiamoci insieme a lavorare e non ci riusciamo. Speriamo che questo attacco così forte almeno porti il risultato di portare un po' di senno all'interno delle associazioni, e al posto di farsi la guerra tra di loro, smetterla e iniziare davvero a cooperare insieme per fronteggiare quelli che sono i nostri veri avversari, cioè quelli di cui abbiamo parlato oggi. Grazie mille.
Ve l'ho già presentato,
Ma per chi non mi conosce, ma soprattutto visto che c'è la registrazione di Radio Radicale,
la diretta
addirittura.
Sì, sono le 17:53 minuti su Radio Radicale, siamo in diretta con Arezzo, la sala dei grandi, dove stiamo seguendo la conferenza precongressuale La lotta al bullismo nelle scuole dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Sta intervenendo
ancora in attività,
chiusa
parentesi, del fuori, fronte unitario omosessuale rivoluzionario, attualmente internazionale, ma nato italiano, come la I italiana. Mi dispiace che il compagno Cucco abbia avuto la necessità di presentarmi in un modo che non mi confà. So essere provocatore, l'ho imparato dal mio maieuta Marco, ma accolgo questa alma aula per ricordare che la mia prima attività per la lotta di liberazione e di emancipazione degli e di tutti gli omosessuali risale al 66, 1966. Quando presi per la prima volta la tessera del COC olandese, del COC svedese e del Forbuden AF 1948 danese. E ricordo anche che nel 1977 ero a Copenaghen e mi venne consegnato un libretto di mezza pagina uni con molte fotografie e raccontava e racconta la giornata di una coppia unisessuata maschile con due bambini. 1976. Anzi, 66, 67, roba del genere. Prima del 68. Quanto avanti sono i paesi scandinavi e quanto retrograda è quella che io chiamo, scusatemi, Pontificia Repubblica Italiana. C'è uno Stato, la Turchia, che vuole entrare in Europa, c'è un altro Stato, la Pontificia Repubblica Italiana, che vuole far parte a tutti i costi della Lega Araba. Devo dire con molto dispiacere e con molto rattristamento e dolore che i capò, gli omofobi, gli anti-omosessuali sono tra le frocia. E questo lo posso dire come mia esperienza, perché a Padova, quando prima ancora che nascesse il fuori, a casa mia, vicino alla Basilica del Santo, era questo piccolo appartamentino, era una sorta di associazione primordiale. Venivano gli amici studenti, anche alcuni funzionari dell'università, a incontrarsi. Io credevo che venissero per me, invece si davano appuntamento. Beh, non c'erano altri posti. Quindi hanno fatto bene a utilizzarmi. E all'interno di questo gruppo c'è una coppia, di cui uno dei due è il mio psichiatra, che proprio in questi giorni ha festeggiato il 45 anni di coniugio, tra varie vicissitudini, eccetera, eccetera. Io, da parte mia, il 6 di ottobre, ho festeggiato l'unione con quello che io chiamo coniuge, che ho conosciuto il 6 di ottobre 1976 alle ore 21, attraverso varie vicissitudini. 50 anni fa un frocio andava a trovare un altro frocio non per affettività, ma solo per consumare. L'affettività non esisteva. Non avevo nel cervello questa possibilità. C'era solo la sensazione di consumare. Il tempo si è evoluto e oggi i diciottenni, i ventenni, anche i diciassettenni, gli infradiciottenne, cercano l'affettività, si danno il bacio in bocca. Ai miei tempi, baciarsi fra due uomini. Ma dove siamo? Non avevamo. Eravamo prima della ruota. Prima della ruota non si sa che cos'è la ruota. Quindi c'è stata una evoluzione, nonostante i froci. Quelli che sono andati in Parlamento, al Senato, li ho conosciuti tutti. Ma manco mal che non ne abbiamo avuti di più. Hanno fatto troppo male per noi. A me dicevano, ma Nicolino, oh, io ne trovo tanti la sera. E tu cosa fai? Non fai altro che danneggiarci. I capò, quei capò che nei campi di concentramento mettevano in fila gli ebrei e dicevano: oh, andate a farvi la doccia, sapendo che le docce erano quello che sappiamo. Ugualmente c'erano froci nel campo di concentramento. No, no, qui. Va bene, no, sono di più, dai. 17, ecco. Allora io mi devo congratulare con le istituzioni. Veramente avete il coraggio. Bisogna lottare per l'emancipazione. Chi ci vuole morti sono razzisti, diciamo le parole esatte. Quando io nel 1977, a Padova, come segretario dell'Associazione Radicale, chiesi ed ottenni per la prima volta di andare in una aula del liceo Nievo di Padova, sul giornale di quell'epoca, ci fu un bel articolone, ma siamo sicuri della moralità di questo individuo che viene a sovvertire una scuola? Firmato il vescovo, firmato il professore di religione prete, firmato il preside laico. Ma io riuscii ad entrare, e lo ricordo ancora oggi, nella sala lì della palestra era pieno così di studenti che volevano sapere, volevano conoscere, e mi batterono le mani. Ecco, il no, la morale, il nicciano, le idee di Nicolino sono pericolose. Sì, sono pericolose le idee dei froci e la lotta dei froci, perché vogliamo abbattere dei muri, vogliamo abbattere lo schifo che ci rende cittadini di seconda categoria. In Spagna, e chiudo, la modifica del codice civile ha portato come conseguenza la reazione del Ministero dell'Educazione spagnolo, che attraverso delle comunicazioni, fin dalle scuole medie in su, quando si parla di affettività, si deve mettere a conoscenza gli studenti che esistono due possibilità, una etero e una homo. Perché l'ideologia di oggi non dice alla donna incinta: speriamo sia lesbico, o speriamo sia frocia, ma dice: speriamo che assomigli al padre o al nonno. Quindi l'omosessuale e la lesbica sono già cacciati via fin dall'utero della madre gestante, ma io ero frocio fin nell'utero della mia trisavola.
Grazie, bravo. Bene, allora, grazie a tutti e a tutti, grazie alla provincia di Arezzo per averci ospitato e ci vediamo domani al congresso. Grazie.
18 e 2 minuti su Radio Radicale, riprendiamo il collegamento dagli studi di Roma. Abbiamo seguito in diretta la conferenza precongressuale dell'Associazione Radicale Certi Diritti, la lotta al bullismo nelle scuole, che si è tenuta ad Arezzo, nella Sala dei Grandi, in Palazzo della Provincia, in Piazza della Libertà. Come dicevamo, conferenza precongressuale, perché il congresso comincerà domani sabato con Comizi d'amore, si chiama questo congresso, per una riforma del diritto di famiglia, ricerca, proposta, dibattito ed attivismo, e si terrà però presso l'Hotel Continentale in piazza Guido Monaco numero 7, sempre ad Arezzo. Si tratta del 9° congresso nazionale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. I lavori cominceranno alle ore 9 con l'insediamento della presidenza e le prime procedure congressuali, poi a seguire ci saranno i saluti istituzionali e delle associazioni invitate, poi alle ore 10 naturalmente la reazione del segretario, del tesoriere, del presidente e del revisore dei conti, e poi comincerà il dibattito dell'associazione. Adesso però vi andiamo a proporre